Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
A tutti voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, un caro augurio per un tempo pasquale illuminato dalla parola di Dio e dall'esperienza viva del risorto. Stiamo vivendo questi giorni che sono i giorni più luminosi dell'anno liturgico e quindi fin dall'inizio di questa nostra conversazione invoco per ciascuno di voi la pienezza dei doni di Dio. Possa lo Spirito accompagnarci in questa ora di condivisione perché la parola che ascoltiamo e commentiamo insieme possa abbracciare e raggiungere tutte le nostre vite. Nell'ultima nostra conversazione abbiamo ultimato la lettura della lettera che Paolo ha indirizzato alla comunità di Corinto, una lettera che ci ha dato modo di vedere come fin dagli inizi le prime comunità cristiane si sono trovate ad affrontare delle sfide molto più grandi di loro. E abbiamo anche visto come Paolo avesse le idee molto chiare e fosse in grado, guidato proprio dallo Spirito, di suggerire alla comunità, ai fratelli, il punto di riferimento chiave per affrontare queste sfide. Ecco, da oggi noi iniziamo la lettura di un'altra lettera di Paolo, molto adatta al periodo pasquale. È la lettera che Paolo scrive ai Colossesi, alla comunità di Colossi. È una lettera piccola, composta solo da 4 capitoli. Probabilmente in 3 conversazioni riusciremo a leggerla e commentarla per intero, ma è una lettera piena di luce perché Paolo pone a fondamento della vita cristiana 2 riferimenti chiave. Il riferimento del mistero pasquale che proprio in questi giorni stiamo contemplando e il riferimento della vita battesimale ed eucaristica. Quindi vedete, Paolo va subito al fondamento. La lettera ai Colossesi per tanti anni è stata considerata una lettera appartenente alla tradizione deutero-paolina, cioè una di quelle lettere che non sarebbe stata scritta dall'Apostolo ma dai suoi discepoli dopo la morte e attribuita all'Apostolo Paolo perché contiene un condensato del suo insegnamento. Negli ultimi decenni però questa posizione, che era considerata assodata, è stata completamente rivista e oggi non sono pochi gli studiosi di Paolo che ritengono la lettera scritta ai Colossesi come una lettera autenticamente paolina, scritta da Paolo durante la prigionia di Efeso, quindi in un periodo che si aggira attorno agli anni 55 più o meno, 55-56, quando Paolo resta prigioniero a Efeso. Una prigionia da cui Paolo ha scritto tra l'altro diverse lettere, pensiamo alla lettera ai Filippesi, alla lettera a Filemone, quindi diversi scritti che sembrano aver avuto origine proprio in questa dura esperienza dell'Apostolo. Cosa ha portato gli studiosi a rivedere la posizione tradizionale? Alcuni dati che sono stati affrontati con grande cura. Prima di tutto l'analisi del vocabolario, l'uso del vocabolario, lo stile di Paolo e la riflessione cristologica, cioè sulla figura di Gesù che viene sviluppata in questa lettera, sembra molto affine alle lettere autentiche di Paolo. In secondo luogo va tenuto presente il fatto che la lettera ai Colossesi viene riletta e utilizzata quasi interamente da un altro scritto che è sicuramente deutero-paolino, cioè la lettera agli Efesini. Ora, se la lettera agli Efesini utilizza e rilegge in chiave ecclesiologica, cioè riprende le idee che noi troviamo nella lettera ai Colossesi e le rilegge in chiave ecclesiale, vuol dire che nel momento in cui l'autore redige la lettera agli Efesini, quella ai Colossesi aveva già una sua autorevolezza, al punto da poter essere considerata una lettera di riferimento da poter rileggere in chiave ecclesiale. Ecco allora che anche questo è un indizio prezioso per sottolineare l'autenticità di questa lettera. C'è poi un dato di fatto, un dato storico. Noi sappiamo che la città di Colosse è stata distrutta da un violento terremoto tra gli anni 60 e 61 e, secondo le indagini archeologiche, sarebbe poi stata abbandonata per un lungo periodo. Quindi, visto che questa lettera è indirizzata ai Colossesi, sarebbe stato assurdo per un autore, che scriveva dopo la morte di Paolo indirizzare una lettera a una chiesa, una comunità che non esisteva più. Quindi tutto questo fa supporre che la lettera non solo sia autenticamente paolina, ma sia stata scritta prima che ci fosse questo terremoto nel 60-61, quindi ecco perché l'attribuzione attuale è attorno al 55 circa. Un ultimo indizio, tra quelli più evidenti, sono i saluti che troviamo nella lettera ai Colossesi. Alla fine di questa lettera ci troviamo con un elenco di nomi molto simile all'elenco che troviamo anche nella lettera ai Romani, un po' più succinto, ma un elenco sostanzioso di nomi, che è tipico di quelle lettere che Paolo indirizza a comunità che non sono state fondate da lui. Visto che non sono state fondate da lui, Paolo si accredita in queste comunità attraverso le persone che sono in comune tra lui e la comunità, cioè attraverso quelle conoscenze che si trovano nella comunità a cui rivolge lo scritto e che lui conosce di persona. Ciò è successo quando scrive a Roma, una comunità non fondata né da Paolo né da Pietro, ma da cristiani anonimi, dove Paolo però ha diversi collaboratori, e ciò succede anche appunto a Colossi. Non solo, i saluti della lettera ai Colossesi hanno molti nomi in comune con i saluti della lettera a Filemone. Filemone è il padrone dello schiavo fuggitivo Onesimo che Paolo ha generato in catene durante la prigionia e che raccomanderà a Filemone e alla comunità, cioè raccomanda a Filemone di riaccoglierlo e di perdonarlo e alla comunità di considerarlo comunque uno di loro. Ecco perché gli studiosi ritengono che quando Paolo dalla prigione di Efeso invia la lettera a Filemone, proprio per non lasciare andare Onesimo da solo, per timore che Onesimo non venisse in qualche modo accolto, accosta a questa lettera una seconda lettera rivolta alla comunità tutta, che sarebbe appunto la lettera ai Colossesi. Filemone era non a caso un responsabile di una delle chiese di Colossi. Quindi ci sarebbe una doppia missiva, una rivolta alla comunità che si raduna nella casa di Filemone, con un focus ovviamente su Filemone, e l'altra rivolta a tutta la chiesa, a Colossi. In questo modo una lettera sosterrebbe l'altra e aiuterebbe a entrare nella logica che comporta la vita cristiana. Quindi tutti questi elementi insieme hanno portato gli studiosi oggi a rivedere l'ipotesi tradizionale. La lettera ai Colossesi non sarebbe stata scritta dai discepoli dell'Apostolo Paolo, ma sarebbe stata scritta proprio da lui, sarebbe stata scritta proprio dall'Apostolo. Quest'oggi noi alla lettera in questione dedicheremo la lettura commentata del primo capitolo. E allora entriamo subito nella bellezza di questo testo, commentandolo così come noi lo leggiamo nella liturgia. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e credenti fratelli in Cristo che sono a Colosse. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. Ecco, ogni lettera di Paolo inizia con il saluto, è l'incipit iniziale, e già dal saluto Noi notiamo alcuni tratti tipici di Paolo che ci aiutano a capire come lui custodisce il mistero che ha ricevuto in dono dalla fede cristiana. Proviamo a vedere come Paolo definisce se stesso. Paolo è apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio ed è apostolo insieme a un fratello che è Timoteo. Notate le tre dimensioni dell'identità di Paolo. È inviato da Gesù, dietro c'è la volontà di Dio, all'insegna di una fraternità che è tessuta dallo Spirito. Si nota fin dal saluto l'impostazione trinitaria che è già chiara nel modo in cui Paolo vive la fede e l'espressione con cui Paolo guarda anche la comunità. Infatti, anche il saluto dei fratelli di Corinto a cui lui si rivolge ha questa triplice dimensione. Li definisce santi, uno è santo perché è santificato nello Spirito, credenti, se uno è credente in Dio, e fratelli in Cristo. Quindi vedete che anche la definizione dei suoi destinatari risponde a questa dimensione trinitaria. E poi il saluto, un saluto globale, comprensivo, perché richiama la grazia, la charis, kaire, tipica del mondo greco, e lo shalom, la pace, tipica del mondo ebraico, con il focus su Dio considerato come padre. Anche qua siamo al cuore del credo cristiano, il nostro credo non si limita a dire credo in Dio onnipotente, ma sottolinea credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ciò che fa la differenza è proprio questa dimensione della paternità di Dio che si manifesta poi nella redenzione appunto dell'umanità, cioè nell'attenzione a tutti i suoi figli, liberandoli da ogni ostacolo. Subito dopo l'incipit, subito dopo il saluto, Paolo, come al solito, per tutte le lettere è così, dopo il saluto Paolo ringrazia. Come mai Paolo ringrazia sempre all'inizio delle lettere? Perché il ringraziamento fa respirare la vita. E allora, quando la vita respira, diventa più accogliente, cioè più in grado di recepire, più in grado di accogliere i doni di Dio. Ecco allora il rendimento di grazie, che si esprime in questi termini. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Mi avete già udito l'annuncio della parola di verità del Vangelo che è giunto a voi, e come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, come avviene anche tra voi dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità che avete appreso da Epafra, nostro caro compagno nel ministero. Egli, presso di voi, è un fedele ministro di Cristo e ci ha pure manifestato il vostro amore nello spirito. Vedete, dopo il saluto, Paolo si apre a questo stupendo ringraziamento che evoca ancora un tema ternario, cioè tre elementi chiave. Prima abbiamo visto come Paolo contempla il volto di Cristo all'insegna dell'opera del Padre, Figlio e dello Spirito. Come Paolo contempla i suoi destinatari colossesi, cioè santificati dallo Spirito, credenti in Dio, fratelli in Cristo, ed ora il ringraziamento parte dalle tre virtù teologali, cioè dai tre doni che lo Spirito depone nel cuore dei credenti. Parla della fede in Cristo Gesù. La fede in Cristo ovviamente è fede nel mistero pasquale, lo vedremo subito nell'inno cristologico successivo. La carità che avete verso tutti i santificanti, quindi è l'elemento, la virtù teologale della carità che è prima di tutto all'interno della comunità e dalla comunità si estende, esonda fuori dalla comunità, E poi la speranza che vi attende nei cieli, cioè quel compimento del mistero in cui già credono. Quindi vedete, è come nella prima lettera ai Tessalonicesi, lo scritto più antico del Nuovo Testamento, Paolo qui nel ringraziamento pone, mette a fuoco le tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. Quindi anche quello che noi impariamo fin da piccoli, no? Nella trasmissione della fede, queste tre virtù teologali, effettivamente le ritroviamo negli scritti più antichi delle origini cristiane. E poi in questo contesto richiama le origini della comunità di Colossi. Dice: voi l'avete appresa da Epafra, i rudimenti della fede. Epafra probabilmente è proprio l'evangelizzatore di Colossi, colui che ha portato nella comunità il primo annuncio della fede, colui che ha battezzato, invocato l'azione dello Spirito. E mentre Paolo scrive, noi sappiamo da Filemone, dal versetto 23 della lettera a Filemone, sappiamo che Epafra è in carcere con lui a Efeso. Quindi il fatto di scrivere richiamando il nome di Epafra tesse un legame di comunione tra la comunità di Colossi e gli apostoli che in questo momento si trovano in prigionia nella città di Efeso. E nel ringraziamento Paolo punta sul bene, non tanto sulle sofferenze che sta subendo nella prigione, anzi fin da subito dice che il seme del Vangelo ovunque porta frutto e si sviluppa. Cioè anche l'esperienza delle catene, anche l'esperienza dell'immobilità all'interno di una prigione è per Paolo sicurezza, garanzia che l'azione di Cristo comunque porta frutto. Laddove l'uomo è debole, Dio può agire in piena forza, con piena libertà. Ecco, dopo l'incipit e il rendimento di grazie, dove abbiamo notato anche il ripetersi di un'espressione, l'espressione in Cristo, che caratterizza tutta la lettera ai Colossesi. Pensate che gli studiosi fanno notare che in questa lettera Paolo sottolinea più di tutte le altre lettere il nostro radicamento in Cristo, cioè il fatto che l'identità cristiana sia l'esperienza del Cristo vivo dentro di noi. E lo sottolinea così tanto che noi troviamo questa espressione una volta ogni due versetti, quindi praticamente attraversa la lettera dall'inizio alla fine. Bene, dopo l'incipit e il rendimento di grazie, Paolo spiega perché scrive questo scritto, cioè illustra i due obiettivi della lettera. Ed eccoli. Perciò anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Ora, questi due versetti, versetti 9 e 10 del capitolo primo della lettera, rivelano i due obiettivi di Paolo, il perché Paolo scrive questa lettera. Sembra che Epafra si sia recato a Efeso per portare a Paolo alcune informazioni sulla comunità che rischiava di rimanere vittima di falsi predicatori che insegnavano una certa filosofia, la vedremo menzionata più avanti nel commento di questa lettera, cioè una sorta di sapienza gnosi strana che era più legata alla conoscenza dell'uomo che non al dono di Dio. E allora di fronte a questo Epafra sembra aver chiesto a Paolo di dare delle indicazioni ben precise su che cos'era, cosa significava credere in Cristo. E come discernere il vero Vangelo dal falso Vangelo? Ecco perché Paolo dice: il primo obiettivo è che abbiate piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. La sapienza che viene da Dio Paolo lo precisa fin dall'inizio, è pneumaticos, pneumatica, cioè proviene dall'interno, dall'intimo, da quello spirito che il Signore ha deposto in noi fin dalla creazione del mondo, ci illumina da dentro. La sapienza invece che qualcuno vuole inculcare nella comunità di Colossi è una sapienza che viene dall'esterno, è una teoria. Noi non riusciamo a ricostruire a cosa Epafra faccia riferimento. Perché? Perché Paolo è molto più interessato a consolidare il Vangelo che non a contestare la falsa gnosi, cioè non si sofferma sui tratti della gnosi, ma punta sugli elementi del Vangelo. Quando un ladro entra in una delle nostre case, per combattere il ladro non è che stiamo lì a guardare se ha gli occhi azzurri o gli occhi neri o gli chiediamo la carta d'identità, no? Ma ci mettiamo in sicurezza. Quindi Paolo vuole mettere in sicurezza il Vangelo, quindi non dà attenzione tanto all'agnosi che viene qui contestata, per cui è difficile per noi ricostruire a cosa faccia riferimento. E poi Paolo aggiunge il secondo obiettivo. Questa sapienza, intelligenza spirituale che ci viene donata da Dio si deve tradurre in un comportamento degno del Signore, in opere buone. Cioè, non è qualcosa di disancorato dalla realtà o dal contesto in cui noi viviamo, ma si traduce in un comportamento oggettivo, reale, luminoso. Quindi vedete, la lettera si apre fin dall'inizio con elementi chiavi: il saluto, il ringraziamento e gli obiettivi. Eccoci alla ripresa della nostra lettura. Subito dopo l'incipit, il rendimento di grazie e gli obiettivi, Paolo entra nel tema della lettera con quello che viene chiamato il grande inno cristologico. Ecco, è tipico di Paolo nelle lettere principali utilizzare un grande inno. Lo ritroviamo ad esempio, l'abbiamo già visto quando abbiamo commentato la lettera ai Filippesi. Dopo il ringraziamento, Paolo era entrato nell'argomento principale dello scritto proprio respirando a pieni polmoni con questo inno. Ugualmente fa nella lettera ai Colossesi. Verosimilmente si tratta di un inno che esisteva già all'interno della comunità cristiana e che Paolo riprende per illustrare che cos'è la conoscenza che proviene da Dio, a quale intelligenza e sapienza spirituale lui fa riferimento. E questo inno, quando Paolo lo compone, sembra comporlo alla luce di alcuni dibattiti che avvenivano nelle scuole rabbiniche e che erano conosciuti dai più, perché erano dibattiti sul primo versetto della Torah. Sappiamo che il modo tipico di argomentare dell'ebraismo del primo secolo era sempre quello di entrare nella profondità della parola biblica, metterla a confronto con altri testi, utilizzando il cosiddetto metodo del Darash, che noi oggi riscontriamo in ogni Midrash, in ogni racconto che ha a che fare con la parola di Dio, e quindi illuminare attraverso questa metodologia i singoli testi. Ed ora l'inno cristologico di Colossesi sembra essere un inno a commento delle prime espressioni della Torah. Nella Bibbia italiana la prima frase della scrittura è quella che troviamo in Genesi 1:1. In principio Dio creò il cielo e la terra. In ebraico sta per Bereshit, bara Elohim, Arez e Hashamayim, cioè il cielo e la terra. La prima parola che viene utilizzata è Bereshit, in principio. Sembra che Paolo prenda l'espressione, il primo sostantivo, Reshit, che significa principio, e attorno a questo sostantivo costruisca questo stupendo inno cristologico che andiamo a leggere e poi a commentare. resi forti di ogni fortezza, secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Questo è il cappello introduttivo all'inno. Paolo mette di fronte alla comunità di Colossi l'opera del mistero pasquale. Il Signore, risorto, ci ha resi partecipi della sorte dei santi nella luce e per mezzo di lui abbiamo la redenzione, cioè la liberazione da una schiavitù con il perdono dei peccati. E qui scatta l'inno. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dei morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza, e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Ecco questo stupendo inno che noi cantiamo sovente anche nel Vespro durante ogni settimana dell'anno liturgico. Ecco, dicevo, questo inno sembra riprendere i dibattiti su quella prima parola che noi troviamo quando apriamo la Torah, la parola Reshit. E allora Paolo sembra quasi scavare e applicare a Gesù, al Cristo, a Gesù riconosciuto come Messia e Signore, quindi Cristo e Kyrios, applica a lui quello che veniva detto di quella parola. Nella tradizione rabbinica cos'era il Reshit? Il Reshit è principio, Il principio nel senso che può essere inteso come l'inizio di un percorso che ha un obiettivo, di un percorso che ha una direzione. Se qualcosa inizia, vuol dire che qualche cosa imbocca una direzione, un obiettivo, una finalità. E l'inizio non può essere tale se non c'è una finalità che lo compie. E allora, dire principio, Paolo lo applica a Cristo. Gesù è il principio in questo senso, è il già insieme al quale noi camminiamo verso la pienezza di un non ancora. Ma questo già è deposto fin d'ora nei nostri cuori. E ci spinge ad arrivare alla pienezza della vita nuova. Però principio, reshit, non significa solo questo. I rabbini dicevano che il principio richiama anche, il reshit richiama anche il rosh, cioè il capo. E dire capo significa dire responsabilità. Cioè colui che esce dalla condizione divina, colui che si è fatto uomo, diventa responsabile di un'umanità al punto tale da assumerla fino in fondo. Essere capo, nel senso migliore del termine, significa non essere una persona che vive al traino degli altri. Se vogliamo rendere il Rosh con un termine, con un'immagine utilizzata dallo stesso Gesù, è l'immagine del buon pastore che conosce le pecore per nome, le chiama una a una e le porta fuori dal recinto e per loro è pronto a donare la vita e a donarla fino all'estremo. Quindi Gesù non è solo il principio, ma è anche il capo del corpo, che è la Chiesa. Questa sarà la rilettura che di questo inno farà la lettera agli Efesini, perché sentirà che si presta proprio per una lettura ecclesiologica. Ma entriamo a questo punto nella terza sfumatura sempre di questo termine. Gesù non è solo il principio, non è solo il capo, ma è anche il primogenito, rescita un'assonanza con Rishon, il primogenito. E chi è il primogenito nella tradizione biblica? Il primogenito è colui che custodisce la vitalità del padre. Nella tradizione antica, essendo il primo ad essere generato, è colui che ha le migliori energie del padre. Ecco perché anche al primogenito veniva sempre dato, in alcune circostanze, ancora oggi, in alcune culture, il doppio dell'eredità, perché è colui che custodisce il vigore del padre. Ecco allora che in questo senso Gesù verrà definito non solo il principio, non solo il capo, ma anche il primogenito, nel senso che in lui si manifesta la pienezza del volto di Dio Padre e anche la pienezza della figliolanza, quella che ci riscatta. In lui tutti noi siamo figli. Ma non è finito qui. Sempre nei dibattiti della tradizione ebraica, questo reshit, questo principio, viene associato al tema della sapienza dello spirito, la sapienza spirituale. Quindi colui che è all'inizio è colui che assiste nella creazione il Padre, è la rilettura che noi troviamo ad esempio nel libro della Sapienza, che ritroviamo in alcuni salmi, cioè la pienezza dello Spirito agisce nel momento in cui Dio crea. Ed è quello stesso Spirito che agisce sul caos. E di fronte ad ogni parola rende la parola di Dio efficace. Ecco, questo stesso spirito è Cristo. Cristo è colui che rende efficace il progetto di Dio e permette alla creazione di andare nella giusta direzione, avendo una sovranità su tutto, sugli elementi positivi e sugli elementi che diventeranno negativi, cioè in principio viene sottolineato, Dio è superiore a tutti, ai troni, alle dominazioni, ai principati, alle potestà, cioè agli esseri positivi e alle potenze che diventeranno negative per un atto di ribellione, ma che sono sottomesse a questo principio sorgivo. E infine l'ultima sfumatura legata a questo primo sostantivo della Bibbia, che abbiamo visto essere interpretato come principio, capo, primogenito, spirito di sapienza, l'ultima sfumatura è quella della misericordia. I rabbini dicevano che in principio non regna solo la sapienza sovrana intesa come qualcosa che abita la mente e il cuore, ma regna anche la misericordia divina, che è quel flusso relazionale che permette alle relazioni di essere cariche della vita divina, un flusso luminoso che lega la pienezza del risorto alla pienezza della misericordia divina. Non è un caso che noi, appunto, dopo la domenica di Pasqua celebriamo, l'abbiamo celebrata appunto ieri, la Domenica della Divina Misericordia, perché in principio non sta solo la pienezza della vita, ma se noi crediamo in Dio Padre, la pienezza di vita nel Figlio si manifesta come pienezza misericordiosa. Ecco, quando noi ci poniamo in questo orizzonte del contesto ebraico in cui avvenivano questi dibattiti, queste riflessioni, riusciamo a capire molto meglio il contenuto di questo inno. E se noi adesso lo rileggiamo con uno sguardo diverso, perché cogliamo in queste sfumature tutti elementi di questo dibattito. Essere lo ritroviamo nel testo stesso dell'inno. Permettetemi quindi di rileggerlo e commentarlo mentre lo leggo. Quindi Cristo è immagine del Dio invisibile. Se Dio è invisibile, si rende visibile in Cristo. Primogenito, vedete già il primo termine, primogenito Rishon di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra. Quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati, potenze, quindi vedete, sotto il Cristo stanno tutte le potenze, lui è superiore di tutti, non c'è nulla che non può essere sottomesso a lui. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, egli è prima, eh? E qui c'è il Reshit come inizio, prima. Prima del tempo, no? Prima di tutte le cose, tutti lui sussistono. Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa, il Rosh, abbiamo detto prima. Egli è primogenito di quelli che risorgono dai morti, Rishon, cioè in lui noi siamo fatti figli, no? Perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza. E che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nel cielo. Qui è interessante perché il Cristo emerge come principio, capo, primogenito, pienezza della misericordia, pienezza della sapienza di Dio. E nello stesso tempo l'umanità emerge come una realtà bisognosa di essere creata, bisognosa di essere redenta, cioè liberata da tante forme di schiavitù, le prime delle quali sono la schiavitù dalla morte e dal peccato, bisognosa dopo essere stata liberata di essere riconciliata con Dio, cioè di essere ristabilita nella relazione filiale con Dio in modo da poterlo guardare negli occhi. E questa riconciliazione è possibile grazie all'azione di perdono del figlio. Vedete quanti elementi emergono in questo inno. E se il cappello introduttivo sottolineava la bellezza dell'identità cristiana, il cappello conclusivo dell'inno sottolinea proprio la dimensione del perdono. E Paolo dice così: un tempo voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive. Ora che egli vi ha riconciliato nel corpo della sua carne, mediante la morte, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a lui. Ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, cioè in se stesso. Purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Vedete, se all'inizio, come cappello introduttivo dell'inno, Paolo sottolineava il nostro partecipare alla sorte dei santi nella luce, alla fine ci ricorda ancora che grazie all'azione di Cristo e al suo dono sulla croce, mediante la morte, noi siamo, siamo chiamati a presentarci santi, immacolati, irreprensibili davanti a Lui, proprio grazie all'azione del Vangelo che Paolo ha portato. Ecco, lasciamo ancora un breve stacco musicale, in modo che anche qua abbiate modo di ripercorrere questo stupendo inno. E poi riprendiamo la lettura concludendo la prima grande parte di questa lettera, che è la parte che precede lo sviluppo dei due obiettivi di Paolo. Vedremo uno sviluppo, lo sviluppo di un obiettivo avrà come tema base il battesimo e lo sviluppo del secondo obiettivo avrà come tema base l'Eucaristia. Lo vedremo nelle prossime puntate, però è importante fin dall'inizio avere questa idea complessiva. Bene, carissimi, riprendiamo la nostra lettura di questo primo capitolo della lettera ai Colossesi, dove Paolo inizia con l'incipit e il ringraziamento per poi proseguire con lo stupendo inno cristologico che mette già la base di ogni punto dell'esperienza cristiana, il mistero di Cristo. Abbiamo visto che Cristo è riconosciuto come principio dell'intera creazione, capo del corpo che è la Chiesa, primogenito di tutti coloro che sono risorti, incarnazione della sapienza di Dio, quella sapienza spirituale a cui i Colossesi sono chiamati, e anche volto della misericordia di Dio. Ecco, prima di chiudere la parte introduttiva e sviluppare i due obiettivi, Paolo condivide quella che è la sua esperienza. Questo è un altro tratto tipico, lo ritroviamo nella lettera ai Galati, nella lettera agli Efesi, ai Filippesi, scusate, nella lettera ai Corinzi, nella lettera ai Romani. Paolo sempre cita la propria esperienza personale, cioè il suo annuncio del Cristo non è un insieme di concetti che ha imparato alla scuola di qualche grande maestro o apostolo, ma è frutto di un'esperienza che lui ha vissuto sulla sua carne. Quando nella prima lettera ai Corinzi abbiamo visto Paolo che commentava il mistero della fede, cioè il suo grande credo, abbiamo visto come alla base del credo Paolo ha proprio posto il suo essere ghermito sulla via di Damasco e il suo essere ghermito come, lui diceva, ultimo fra tutti, apparso a me come a un aborto. Definisce proprio se stesso in questi termini e si delinea come un capolavoro della grazia, ma la grazia di Dio in me non è stata vana. Aggiunge, ho faticato più di tutti, ma non io, ma la grazia di Dio che è in me. Questo nella prima lettera ai Corinzi. Ora, questo approccio, dove Paolo sottolinea proprio l'azione della grazia che lo precede, noi lo ritroviamo anche alla fine della prima parte della lettera ai Colossesi. Continuiamo quindi la lettura con il versetto 24 del primo capitolo. Ora, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi. E do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di esso sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Ecco, qui Paolo fa capire che si trova in un carcere, in una situazione di prigionia non facile. Parla di sofferenze, ma sottolinea anche quanto queste sofferenze tornino a beneficio del Vangelo. E qui riprende uno degli elementi che aveva sviluppato all'interno dell'inno, cioè quel principio che va verso il compimento. Chi è che si sta muovendo verso il compimento? Il Cristo che abita in Paolo. E allora torna questa espressione ben 3 volte in questi versetti, perché inizia dicendo: io do compimento ai patimenti di Cristo, a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne. Sapete che questo versetto ha fatto correre fiumi di inchiostro, perché molti si sono chiesti: ma com'è possibile che manchi qualcosa ai patimenti di Cristo? Ma Paolo non sta dicendo che manca qualcosa ai patimenti di Cristo, sta dicendo che manca qualcosa in lui perché i patimenti di Cristo possano raggiungere la pienezza del loro frutto. Cioè, Paolo concepisce la vita cristiana come il crescere del Cristo nel credente. Ora, questo è un processo che dura tutta una vita. Perché ovviamente noi siamo creta non del tutto malleabile, poniamo le nostre resistenze. E allora quando Paolo dice ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, dice l'opera dello Spirito in me è quello di fare in modo che Cristo abiti tutto me stesso, che sempre i miei pensieri siano i suoi, il mio modo di vedere sia il suo modo di vedere, il mio modo di parlare sia il modo di parlare di Cristo, cioè che il Cristo vive in me possa prendere il timone di tutta la mia realtà. Però questo non è ancora avvenuto. E quindi Paolo condivide il suo cammino di apostolo dicendo: ecco, il mio cammino di fede è questo, il Signore che piano piano prende potere, prende spazio dentro di me. E poi lo ripete una seconda volta, dice: io ho la missione affidatami da Dio di portare a compimento la parola di Dio. Quindi non solo c'è l'opera di Cristo che deve essere portata a compimento dentro di lui, ma c'è la parola di Dio che si deve compiere. Su ognuno di noi c'è una parola di Dio, che è la nostra vocazione. Per qualcuno è una chiamata alla paternità, per altri è la chiamata ad un servizio ben preciso, per altri è ognuno di noi ha una sua parola e questa parola di Dio porta a compimento, deve essere portata a compimento. Teniamo presente che la parola ebraica, il dabar ebraico, non è solo un concetto udibile con le orecchie, ma è un'esperienza che uno incontra. Quindi questa parola che va portata a compimento indica il compimento di una vita che dà il suo contributo all'intera creazione. E poi c'è il terzo elemento, terza volta che Paolo utilizza il tema del compimento, quando dice: è lui che noi annunciamo per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Noi traduciamo perfetto, ma si potrebbe tradurre con compiuto in Cristo. Cioè, quello che Paolo sperimenta in sé è ciò che ogni credente è chiamato a vivere, essere compiuto in Cristo Gesù. È in Gesù che noi troviamo la pienezza del nostro compimento. E Paolo dice: per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui. Vedete che è sempre Cristo è in questa lettera il motore di tutta la riflessione di Paolo. Poi Paolo continua. Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così intimamente uniti nell'amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio che è Cristo. In lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti. Infatti, anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo. Allora Paolo qui lascia trasparire la sua preoccupazione. Si trova in carcere. E la sua preoccupazione è quella che ci sia qualcuno che inganni i colossesi con argomenti seducenti, portandoli fuori da quella radice, da quella vita che si sta sviluppando dentro di voi, ed è la vita del Cristo. Ed è interessante notare come per Paolo il mistero è limpido e chiaro. Ecco perché alcuni dicono che forse questi falsi evangelizzatori vogliono portare a un'altra visione del mistero, una visione un po' gnostica, disancorata dalla realtà. E Paolo dice: no, il mistero è uno solo, Cristo in voi, il risorto vivo dentro di voi che vuole manifestarsi attraverso le parole, i gesti, i pensieri, il modo di discernere le scelte, il Cristo in voi. Questa è la preoccupazione di Paolo. E quindi il suo desiderio attraverso questa lettera è proprio quella di orientare i colossesi a vivere la ricchezza di questo mistero. Da qui poi la lettera svilupperà i due obiettivi. La piena conoscenza, che è una conoscenza battesimale, e il vero comportamento, che è un comportamento eucaristico. Come il pane si spezza sull'altare, così è la vita del cristiano. Come la sapienza viene dall'alto, così tutto ciò che uno ha vissuto nel battesimo si manifesta nella vita. Ma tutto questo avremo modo di vederlo più avanti nelle prossime puntate. Ora il tempo a nostra disposizione è terminato, permettetemi di augurare a tutti voi ancora un tempo pasquale pienamente illuminato dalla grazia di Dio, da quanto abbiamo celebrato nei giorni scorsi, dalla pienezza della misericordia di Dio che abbiamo celebrato ieri, e ancora un buon periodo pasquale illuminato dalla parola di Dio. Un caro saluto a tutti. E buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.